Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Всем привет!
Ciao a tutti! Oggi è domenica 12 febbraio e continuiamo il nostro podcast Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 92 con i momenti salienti della scorsa settimana. Di recente l'azione diretta all'interno della Russia contro la guerra è diventata chiaramente più visibile nei media. Si tratta dell'incendio doloso degli uffici di registrazione e arruolamento militare. Il 9 febbraio un uomo è stato arrestato a Omsk, lo smantellamento dei binari e così via. È impossibile dire con esattezza quante di queste azioni siano compiute dagli anarchici. A proposito dei media, l'altro giorno Doxa ha pubblicato un'intervista sulle nuove cosiddette leggi anti-sabotaggio. Tra gli intervistati c'è la Combat Organization of Anarcho-Communist BOAC. Si tratta di anarchici clandestini che si impegnano in ciò che le autorità russe classificano come terrorismo e sabotaggio. Media occidentali non sono molto indietro. Prima il canale YouTube di sinistra Popular Front ha parlato con BOAC e ora anche con la BBC. Naturalmente tutti coloro i cui nomi vengono menzionati in questi testi sono già fuori dalla Russia. A proposito, ancora una volta ti ricordiamo la necessità di stare estremamente attento se estranei ti offrono denaro per azioni dirette sull'Instant Messenger. Mantieni alto lo spirito critico e il dubbio. Il 30 gennaio, nella regione di Mosca, tre studenti dell'ottavo anno, 13-14 anni, sono stati arrestati dall'FSB e ora gli stanno montando un processo per attacco terroristico preso da istruzioni su Telegram. Ricorda che le provocazioni dei poliziotti non finiscono mai. I poliziotti all'interno del paese stanno compensando le sconfitte sul fronte ucraino, dove il Cremlino finora non se la passa molto bene. Il 10 febbraio i canali Telegram filorussi hanno riferito che le truppe russe avevano perso più di 100 pezzi di equipaggiamento vicino a Vuhledar, di cui 36 carri armati. Anche l'Ucraina sta subendo perdite, ma molto meno. La Russia, a quanto pare, usa la tattica del lanciare carne da macello. Tuttavia questo non impedisce alle autorità di pianificare un altro raduno militarista con la partecipazione di Putin il 22 febbraio a Lozniki. Ovviamente è programmato per coincidere con l'anniversario dell'inizio della guerra, o con il riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza del Donbass, che in linea di principio è la stessa cosa. Ovviamente si è già iniziato a portarci studenti e altre comparse che vengono pagate 500 rubli. In generale, per opporsi a una guerra non è necessario far saltare in aria le ferrovie militari, basta anche solo convincere gli studenti che conosci a non andare a questo festival dei saluti romani. Basta parlare con i tuoi colleghi, non attivisti, non anarchici, ma gente comune al lavoro o nel tuo quartiere con cui hai sviluppato un rapporto di fiducia. Se stanno pensando di vendere la loro anima in questo modo per 500 rubli, prova a convincerli, è importante. Molto spesso queste persone cercano di aspettare che passino i tempi bui. La cosa migliore, ovviamente, sarebbe convincerli della necessità di un'attività contro la guerra attiva, ma almeno se il 22 febbraio decidessero di non andare a Luzhniki o l'equivalente che succede nella tua città, sarebbe già una piccola vittoria. Provateci!
И ты поймешь, что без телеэкрана тебя в этом мире нет. В вагоне и культа кнопку пульта ищешь в темноте, но кнопку нажмут, и ты уже не узнаешь, кто.
Come sapete, il 6 febbraio si è verificato un terribile terremoto nel sud della Turchia, in Siria. Almeno 19.000 persone sono morte. È stato colpito anche il Kurdistan siriano, dove le persone stanno costruendo una società basata, per quanto possibile date le circostanze, sull'autogoverno e sui principi libertari. Intanto il governo turco, guidato da Erdogan, continua a considerarli separatisti e terroristi e colpisce con razzi città già distrutte. Evidentemente a Erdogan interessa più questo che salvare le vittime nel suo stesso paese. mese. 2 febbraio la famosa rivista Wired ha pubblicato un articolo sulla fragile sicurezza di Telegram intitolato «Il Cremlino è entrato nella chat». Se ne trova anche la traduzione russa. Per riassumere, le conclusioni sono che la struttura di Telegram rende molto più facile per le autorità russe monitorare in modo massiccio chat e canali pubblici. E anche le cosiddette chat private con crittografia end-to-end a volte si comportano in modo molto strano, come se qualcun altro le stesse leggendo. Abbiamo già criticato Telegram più di una volta e lo ripeteremo ancora. Questo canale non è sicuro nemmeno da un lato puramente tecnico, crittografico, cosa più volte confermata dalla ricerca scientifica. Sì, i canali e le chat pubbliche di Telegram sono diventati una parte importante dell'opposizione russa e nel movimento contro la guerra, ma per favore non usarlo per conversazioni private importanti. Basta pensare che tutto ciò che viene trasmesso tramite Telegram è automaticamente a disposizione dei suoi proprietari, ovvero Pavel Durov e il suo team. Per conversazioni sensibili utilizza comunicazioni veramente sicure che utilizzano solo la crittografia end-to-end e nient'altro, ad esempio Signal e Matrix. Naturalmente nessuna soluzione tecnica può sostituire l'osservanza delle regole di base nella comunicazione sicura in rete, tuttavia la tecnologia può aumentare o diminuire notevolmente le probabilità di perdita di informazioni per coloro che ne hanno bisogno. Telegram è una combinazione di 2 falle critiche: nessuna crittografia end-to-end è come impostazione predefinita e un team con forti radici russe. I proprietari di Telegram hanno accesso ai tuoi messaggi perché Telegram non dispone di un'adeguata crittografia end-to-end e le autorità russe hanno la capacità di fare pressione sui proprietari e sui dipendenti di Telegram a causa dei loro legami con la Russia e dell'importanza del mercato russo per loro. Tutto questo messo insieme è una ricetta per il disastro. Non stupisce affatto che di tanto in tanto leggiamo con sorpresa come i poliziotti russi abbiano avuto accesso ai messaggi all'interno di chat apparentemente private. Non dimentichiamo che dopo una lunga guerra di blocchi, Roskomnadzor ha ufficialmente sbloccato Telegram in Russia. I termini di questo accordo sono ancora sconosciuti, ma la lotta al terrorismo ha sicuramente avuto un ruolo. È facile indovinare cosa intendono le autorità russe in questo momento per terrorismo. Suggerimento: pensate a quello che abbiamo già detto all'inizio di questo episodio di Trends. A proposito, su Signal, potreste aver sentito delle critiche a questo strumento perché utilizza il numero di telefono come identificatore. In effetti non è molto buono se questo è il tuo numero russo associato al tuo passaporto. Se i poliziotti prendono un tuo amico, gli estorcono la password del telefono e leggono la vostra corrispondenza, hanno immediatamente il tuo cognome e la tua registrazione. Sarebbe meglio se invece fosse solo un soprannome, come nelle mail. Ma qui vanno chiarite alcune cose. Innanzitutto, questo problema è facilmente risolvibile utilizzando un numero di telefono straniero o anonimo. Il numero è necessario solo una volta, quando crei un account su Signal, perché devi ottenere un codice di verifica. Puoi chiedere ad un amico all'estero di acquistare una scheda SIM per pochi euro, ottenere questo codice e inviartelo in qualsiasi modo. Dopodiché hai un Signal e il tuo amico può semplicemente gettare questa scheda SIM nel fiume, o conservarla in modo sicuro se lo desideri. E anche se non hai amici stranieri in Russia, se lo desideri, puoi comunque acquistare carte SIM senza documento, rilasciate a non si sa chi. Fatto questo, avvia Signal e getta la SIM nel fiume allo stesso modo. Ecco fatto, ora il tuo numero su Signal assomiglia a un nickname anonimo. In secondo luogo, l'identificazione per numero è stata fatta su Signal per un motivo e non perché il suo creatore, l'anarchico Moxie Marlin Spike, volesse davvero consegnarti all'FSB. I motivi sono i seguenti. Primo, questo consente di espandere notevolmente il pubblico. Le persone sono abituate a trovare i contatti per numero di telefono. Qualsiasi messenger sicuro non ha senso se viene utilizzato da 2,5 attivisti in tutto il mondo. Più persone comuni comunicano con te e tra di loro su Signal o su un altro messenger veramente sicuro, più sicuro è per tutti in generale. L'indirizzamento per numero rende facile per le persone andare su Signal e trovare rapidamente i propri contatti. La loro corrispondenza rimane protetta in modo affidabile dall'essere letta dalla polizia, anche se sequestrano il server di Signal in California. Tutto è crittografato e le chiavi sono memorizzate solo sul tuo dispositivo. L'utilizzo dell'identificazione tramite numero di telefono consente inoltre a Signal di non memorizzare la tua lista di contatti sui suoi server, come fa ad esempio Telegram. L'elenco dei contatti è la rubrica del tuo telefono. Decidi tu come proteggerla lì dentro. Signal non sa affatto chi è che consideri i tuoi contatti e chi no. Pertanto, né i poliziotti né gli hacker che ipoteticamente potrebbero hackerare Signal possono ottenere queste informazioni. Devi solo prenderti cura della sicurezza del tuo telefono, il che diventa più realistico. Per ogni evenienza chiariamo che consigliamo Signal, ma non abbiamo nulla neanche contro strumenti decentralizzati come Matrix. Basta che non sia Telegram, per favore. Mantieni i canali su Telegram, crea grandi chat pubbliche dove non si discute nulla di punibile penalmente, ma lascia che tutto il resto sia sui mezzi di comunicazione sicuri. E infine, sulla repressione. Ci saranno notizie sia tristi che gioiose. L'anarchico Denis Kozak è stato arrestato in Kazakistan su richiesta della Russia. Era scappato dagli arresti domiciliari accusato di apologia di terrorismo su VKontakte, una piattaforma simile a Facebook. Ciò è collegato ovviamente a Mikhail Slobinsky, che si è fatto esplodere nell'edificio dell'FSB di Arkhangelsk nel 2018. Denis rischia fino a 7 anni di carcere e così ha lasciato la Russia. Il 10 febbraio Denis è stato arrestato dalla polizia del Kazakistan. La Federazione Russa lo aveva inserito nella lista dei ricercati internazionali. Ora è in arresto amministrativo da 40 giorni, ha chiesto asilo politico e c'è ancora speranza che non venga estradato in Russia, perché in Kazakistan non esiste un reato del genere. Prima del suo arresto, Denis aveva scritto: «Non aver paura di combattere, vinceremo, costruiremo un mondo nuovo. L'unica cosa che puoi fare è demolire il regime e poi saremo liberi, tutti, me compreso». Il 15 febbraio, presso l'ambasciata kazaka a Yerevan, si svolgerà una manifestazione a sostegno di Denis Kozak. Nel frattempo, in Russia è stato aperto un procedimento penale contro la zia di Mikhail Slobinsky per aver ripubblicato poesie su di lui. Pure questo diventa apologia di terrorismo. Mi chiedo se il nome Mikhail o il cognome Slobinsky saranno presto banditi, o anche solo menzionare l'FSB di Arkhangelsk. Ma ci sono anche buone notizie. Dmitry Zibukovsky è stato rilasciato dal centro di custodia cautelare di Chelyabinsk insieme alla moglie Anastasia Safanova. È stato condannato per aver messo uno striscione FSB principale terrorista. È stato rilasciato, e prima di lui Anastasia, perché era scaduto il termine della custodia cautelare. Il caso di Anastasia e Dmitry è durato 5 anni. Leggi i dettagli sul nostro sito web. Inoltre, il 9 febbraio è stato rilasciato Kirill Ukraintsev, capo del sindacato Courier, i Riders per i generi alimentari. È stato condannato a 1 anno e mezzo in una colonia penale per violazione ripetuta della procedura per l'organizzazione o lo svolgimento di un evento pubblico per uno sciopero di protesta di 4 giorni. Ma poiché aveva già scontato la pena durante la custodia cautelare, è stato rilasciato. Ci congratuliamo con Dmitry, Anastasia e Kirill per il loro rilascio e ci auguriamo che la libertà si diffonda intorno a loro e oltre, nell'intera cosiddetta Federazione Russa. Un annuncio importante: lanciata una colletta in difesa di Alexander Snekov, accusato nel caso degli anarchici di città. Serve raccogliere 50.000 rubli. Alexander era nel centro di custodia cautelare di città ed è accusato di incitazione pubblica all'attività terroristica, vandalismo e incitazione a compiere azioni volte a violare l'integrità territoriale della Federazione Russa. Tutto questo per i post sulle attività contro la guerra, ovviamente. Dopo questo elenco di persone meravigliose che lo Stato russo imprigiona o rilascia, vorrei concludere con una citazione di Ivan Astashin. Ivan ha scontato quasi 10 anni per una Molotov nel dipartimento dell'FSB e durante il suo periodo in prigione si è trasformato da nazionalista in anarchico. Ora è impegnato nel sostegno ai prigionieri politici e ha recentemente pubblicato un meraviglioso libro, Viaggio attraverso luoghi di privazione, che consigliamo vivamente. Nell'aprile dello scorso anno, riguardo la guerra e non solo, Ivan ha scritto così: «Molti e molti residenti in Russia, una volta al potere, che sia in uniforme o come capofamiglia, credendo nella propria impunità, diventano carnefici, sadici e stupratori. E quando questo viene supportato dalla propaganda xenofoba e dall'alcol, questi mostri iniziano a fare cose inimmaginabili. Poiché le autorità in Russia danno ad alcune persone l'autorità di fare ciò che vogliono nel territorio sotto il loro controllo e costringono costringono gli altri ad accettare a non ribellarsi, ecco che la violenza diventa luogo comune. E adesso si è riversata oltre i confini della Russia. Tutto ciò che accadeva in sordina durante le operazioni antiterrorismo, nei dipartimenti di polizia, nelle carceri segrete e nelle istituzioni non classificate del servizio penitenziario federale, nell'esercito, così come nelle strade e nelle famiglie, ora è stato visto da tutto il mondo intero. Questa è senza dubbio una terribile tragedia e un grande dolore per le vittime e per tutte le persone degne, ma spero che nel tempo porti a rendersi conto che non si deve dare potere incontrollato a nessuno. Liberare il mondo la violenza sembra un compito quasi insopportabile, ma penso che quando non avremo più poliziotti che dicono Putin ha detto di andare a farsi fottere, militari che dicono la guerra cancellerà tutto, cechisti che difendono la patria e non ci saranno nemmeno più patriarcato, razzismo e xenofobia socialmente sostenuti, la violenza sarà molta meno. Siamo completamente d'accordo con Ivan. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos i partecipanti ad Azione Autonoma danno valutazioni anarchiche sull'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud ed altre piattaforme. Visita il nostro sito web autonom.org, iscriviti alla nostra newsletter.
Которые якобы родину защищают, и не будет также общественно поддерживаемых патриархата, расизма и ксенофобии, так вот тогда насилие станет значительно меньше. Мы совершенно согласны в этом с Иваном Асташиным. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на нашу email-рассылку. Пока!